Allora, l'idea centrale di questa rilettura dell'esperienza cristiana, della proposta cristiana, è che esiste un modo umano di vivere che salva la vita. Ecco, questo potrebbe essere questo il modo di riassumere questo discorso. Un modo di vivere che Gesù ha rivelato, appunto, ha realizzato pienamente, ha rivelato pienamente. E ci stavamo chiedendo alla fine del discorso dell'altra volta, ci stavamo ponendo la domanda come ciascuno di noi può divenire partecipe di questa salvezza. E avanzavamo la proposta, più volte introdotta in queste conversazioni, e che magari in un prossimo tentativo di percorso si potrebbe anche riprendere, approfondire. Cioè, come ciascuno di noi può diventare partecipe di questa salvezza, dico, noi siamo stati abituati a dire che questo avviene attraverso la pratica religiosa. Cioè, come si fa a ottenere la salvezza di Dio? Come si fa a ricevere la salvezza? Fondamentalmente attraverso i sacramenti, attraverso la pratica cristiana, no? Intendendo che questi gesti religiosi in qualche maniera comunicano la vita di Dio direttamente, no? Schematizzando al massimo che poi si tratta di tradurre nella vita, no? Si tratta poi di assumere un comportamento coerente con questa grazia ricevuta, eccetera. E in realtà la cosa che stiamo scavando, che stiamo proponendo, è che si può pensare invece che la maniera nostra di diventare partecipi della salvezza che Dio ci dà in Gesù è attraverso la messa in atto di una certa umanità. Del lavoro di guarire le ferite che segnano la nostra umanità. E quindi insistere di più sull'idea che la salvezza si fa nella vita profana di ogni giorno e nella lotta da condurre ogni giorno contro le forze che ci disumanizzano, cioè nel partecipare all'esistenza di Gesù, che è in sigla appunto un'esistenza per gli altri, che è una vita vissuta per far vivere, no? Lo sottolineavamo, in realtà l'impresa umana è un'impresa che avviene tra tante difficoltà in un mondo dove il male domina, la morte e le forze di morte sembrano vincere, iscriversi controcorrente contro questo flusso che trascina l'uomo verso il disumano, verso l'inumano. Questo è il progetto di salvezza che propone il cristianesimo. No. E quindi la proposta cristiana è di non evadere da questo movimento, da questa corrente che cerca di salvare l'umano, appunto. No? Come se esistessero dei luoghi di rifugio, ma arruolarsi in questo controflusso. E la fede cristiana ha fede, appunto. Crede che alla fine questa corrente avrà la meglio, cioè questa corrente nella quale noi ci mettiamo per difendere l'uomo, per salvare l'uomo, per eliminare le cause di disumanizzazione dell'uomo, avrà la meglio. E perché? Perché in Gesù Cristo l'amore di Dio stesso si è impegnato in questo combattimento. Questo lo ha condotto anche lui ad attraversare il male e la morte, uscendone vincitore, appunto, sigillando questa fiducia nell'uomo, dando la vita, appunto, per l'uomo. Questa è la parola assoluta, no? Che si è rivelata in Gesù. Quindi vivere la salvezza è lasciarsi prendere da questa forza, che Dio in Gesù vincitore del male e della morte, lasciarsi prendere da questa forza e collaborarvi. Quindi entrare con la propria vita nella via aperta da Gesù. E così facendo la nostra vita è come dilatata. Partecipa all'amore assoluto, o per meglio dire, è questa partecipazione che realizza dall'interno della nostra libertà ciò che rende il nostro modo di vivere conforme a quello di Gesù, appunto. E dicevamo, l'affermazione cristiana parla di partecipazione alla vita divina, appunto. Ma la nostra maniera di partecipare alla vita divina è questa. Partecipazione alla vita divina si realizza e si manifesta in quel modo di vivere e di amare. È negli atti di amore e liberazione del prossimo che la vita di Dio passa in noi, si comunica a noi. E questa dimensione della carità, appunto, cristianesima carità fraterna, no? Da uomo a uomo. Questo andare verso l'altro è il cammino verso Dio. L'esodo che ci viene chiesto dall'amore al prossimo, perché per amare l'altro appunto bisogna uscire da sé, bisogna essere disposti a dare la vita, come ripetutamente Gesù dice, e come la parabola dell'esodo, dell'alleanza appunto. L'esodo che ci viene chiesto dall'amore del prossimo è un'iniziazione, è un cammino iniziatico. Questa è l'iniziazione reale, no? Verso l'alterità incoglibile e intima come la fonte, che noi chiamiamo Dio, appunto. I canti di San Giovanni della Croce, la fonte che gorgoglia, no? Cercare la fonte, la trascendenza, appunto, in qualche maniera. Questa scelta quotidiana di vivere e morire, virgolette, perché appunto è un esodo che si traduce continuamente in un sacrificio anche di sé, no? In una dedizione, appunto. È per quello così difficile. Questa scelta quotidiana di vivere e morire per gli altri ci allena, ci addomestica un po' alla volta a quella trascendenza che noi cerchiamo e di cui sentiamo l'appello. Ci familiarizza con quel nome misterioso e sconosciuto di Dio, no? Poco a poco questo nome ci diventa familiare. E quindi è una certa pratica della vita umana, quella di Gesù appunto, no? Che ci fa conoscere, ci fa entrare un po' alla volta nel mistero di Dio. Al di fuori di questa pratica della vita umana, di questa pratica della libertà, questo vuol dire diventare liberi, cioè capaci di amare, appunto, no? E questa pratica della libertà, con tutte le caratteristiche su cui insistentemente abbiamo insistito, della concretezza, dell'affrontare la serietà della vita, della morte, del male, con quel realismo che l'esperienza umana è. E questa pratica della vita umana che ci fa entrare nel mistero di Dio. E al di fuori di questa pratica c'è un grande pericolo che ogni speculazione, ogni dichiarazione, ogni verità può scivolare, può far scivolare l'affermazione di Dio nell'immaginario, no? E al contrario, invece, questa offerta della verità cristiana, appunto, che si può soltanto praticare nel seguire Gesù. Evita appunto questa caduta nell'immaginario, perché il confronto con l'altro e con i suoi bisogni i confronti con le richieste della carità, appunto. È un antidoto efficace alle vertigini dell'immaginario. Amare veramente là dove sono, adesso, il prossimo, qualunque sia, aiutarlo a vivere, è il contrario dell'immaginario. È anche il contrario dell'accontentarsi di parole, no? Questi passi della nostra vita quotidiana che ci conducono verso gli altri costituiscono il vero pellegrinaggio alla ricerca del senso, no? Lo dicevamo fin dall'inizio che il senso era questo. E può rivelarsi come l'autentico cammino iniziatico a quell'alterità così trascendente, così incoglibile e così viva come la fonte, che è più intimo a ciascuno di noi di ciò che noi lo siamo noi stessi, che noi chiamiamo Dio, appunto. No? Allora, certo che una certa conoscenza di Dio è possibile, ma non si tratta appunto di un Dio qualunque, diciamo così, di un'idea di Dio. Si tratta di quel Dio, dal nome impronunciabile, interessante, no? Questo atteggiamento cristiano, il nome di Dio nessuno lo sa, non ha un nome. Lo si può cogliere solo attraverso il modo in cui Lui si è dato a conoscere. Nella vita, nelle scelte, nell'amore, nella morte di Gesù, no? E a questo punto si apre sempre, per rendere coerente, diciamo, questa prospettiva, questa proposta, si apre il problema in che senso? Questo implica un rapporto alla persona storica di Gesù. No? Se l'unica maniera di conoscere Dio, di comunicare con Dio, è seguire la via di Gesù, per questo è necessario che si conosca Gesù. E conoscere, per esempio, esplicitamente la sua vita, i racconti che testimoniano della sua vita, e conoscere il suo insegnamento, ascoltare appunto quel che lui dice di fare, no? Beh, ricordiamoci sempre anzitutto quel dato che a noi poi sfugge sempre, che i racconti che noi diciamo parlano di Gesù, no? Questi racconti hanno preso forma attraverso la risonanza che hanno avuto su coloro che sono entrati in risonanza con la maniera di vivere di Gesù e su coloro che hanno dato fede alla loro testimonianza successivamente. Cioè, questa nota che sembra così non importante, in realtà è importante invece. Un racconto non parla che a partire dall'atteggiamento vissuto di colui che lo ascolta. E allora i racconti evangelici prendono il loro pieno senso attraverso le pratiche che essi suscitano. Oh, contro chi pensa di Vangeli sono lì, il Signore ha detto così, è così, no. L'agire che si conforma a quello di Cristo apre all'intelligenza delle scritture. Ma appunto bisogna conoscere questi racconti per agire conformemente alla maniera di vivere di Gesù. Ho detto in altra maniera, la partecipazione alla via di Gesù, l'imitazione, per usare un termine classico di Gesù, è riservata ai discepoli patentati, cioè quelli che conoscono i Vangeli, quelli che ascoltano le prediche, quelli che vanno in chiesa? No. O piuttosto questi racconti sono anzitutto per coloro che li possiedono delle chiavi di lettura per decifrare gli atti in cui la salvezza si dà a vedere. Cioè, non è che io posso seguire Gesù perché conosco i Vangeli. Conoscere Gesù, i Vangeli mi aiuta a decifrare nell'esistenza quotidiana degli uomini gli atti di Dio, la via di Gesù. In questo senso, agire secondo Gesù, seguire Gesù, non è legato alla confessione di fede, al credo, dire, no? Nemmeno alla conoscenza di Gesù. Ma piuttosto si rivela in una certa esigenza di umanizzare i rapporti umani, che sa andare fino in fondo, fin dove è possibile, nella difesa e nella promozione della dignità umana, e la cui coerenza col racconto evangelico, una volta messo di fronte, è fraglante, appunto. Davanti al gesto di una persona non credente riconosciamo spesso l'evidenza del Vangelo. Homo quidam, un certo uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico. E comunque sarà capitato a tutti, esce ogni tanto anche nella predica, no? Quello di dire che quello che stiamo predicando l'abbiamo visto in una persona che non va in chiesa, appunto, no? Cioè, delle formule che noi usiamo come regole della morale cristiana, dell'esistenza cristiana, che bisognerebbe praticare per ottenere la vita eterna. Succede che queste regole prendano senso e vigore nel momento in cui appaiono nella maniera di vivere di qualcuno che si mostra veramente umano. E quelle formule tornano a risuonare in noi come parole di Dio. Allora la fede cristiana che trova la sua cartina di tornasole, diciamo, nei Vangeli, la fede cristiana non è anzitutto riconoscimento di questi atti di Dio, quando degli uomini e delle donne lavorano per sollevare o restaurare l'uomo nella sua dignità. Vedete come questo discorso ci rimanda a quei testi formidabili. Citavo prima Luca 10, il Samaritano, Matteo 25, gli eletti, che erano ignoranti della portata religiosa ultima dei loro atti. Ciò che avete fatto uno dei più piccoli avete fatto a me. Mi pare che la regola ultima e unica della salvezza e le condizioni della sua messa in opera non si possono dire più chiaramente. Cioè, Cristo non può essere raggiunto che nell'amore ai nostri fratelli. Così si entra nella sua storia e così egli ci salva. Ma facendo questo discorso siamo ancora fedeli al Vangelo? Non è scritto nel Vangelo: io sono la via, la verità, la vita, nessuno va al Padre se non per mezzo di me, appunto, il passaggio esplicito attraverso Cristo come necessario per la salvezza. O, detto diversamente, quando dice se uno non passa attraverso me, quel me, che viene dichiarato come il solo cammino verso il Padre. Che cosa è? Qual è quel me di cui dice Gesù? È necessario conoscere l'io storico di Gesù, la persona di Gesù, fare esplicitamente riferimento alla sua persona e dunque passare attraverso la rivelazione cristiana e le pratiche della Chiesa per accedere a questo modo di esistenza e entrare nel cammino della salvezza. La Chiesa Cattolica a lungo ha affermato questo passaggio come obbligatorio, no? Con due conseguenze. Da una parte La conseguenza di condizionare l'accesso alla salvezza alla sottomissione religiosa, come passaggio obbligato. Dall'altra, di rendere conto con difficoltà della possibilità di salvezza di intere masse umane che sono senza contatto col cristianesimo e sono state senza contatto, saranno senza contatto col cristianesimo. No? E allora cosa si deve intendere per passare attraverso Gesù? Si deve immaginare un mantenere la persona storica di Gesù in modo che anche oggi solo un incontro con la sua storia, le sue parole, la sua persona ci può iniziare alla vita salvata. Beh, sappiamo questo, un mantenimento dell'io storico di Gesù pone molti problemi, no? Gesù è morto in un giorno preciso della storia. Come capita a tutti gli uomini. E non possiamo certo immaginare la sua resurrezione, i Vangeli lo scartano assolutamente questo punto di vista. Non possiamo immaginare la sua resurrezione come fosse un sopravvissuto. Il personaggio storico di Gesù è stato incontrato in carne ed ossa solo dai suoi contemporanei. E ciò che noi sappiamo di lui, lo ripeto ancora una volta, ci è accessibile solo attraverso dei racconti, degli atti di memoria e di interpretazione di coloro che l'hanno incontrato. E essi ne testimoniano a partire da ciò che ha modificato in loro quell'incontro. E la certezza della verità della sua maniera di vivere. Cioè, seguendo il suo cammino, essi hanno fatto l'esperienza della verità della loro vita. E quindi l'esistenza di Gesù a cui facciamo riferimento è l'esistenza di Gesù compiuta in Dio. Colui attraverso il quale i discepoli vanno verso il Padre, cioè vedono compiersi la loro vita spirituale, è il risorto, appunto. È quell'uomo che è andato verso il Padre. È l'esistenza di Gesù quale si è iscritta nell'eternità di Dio. Come la sua parola, come suo figlio, come il suo modo perfetto di esprimersi, appunto, di rivelarsi. E dire Gesù risorto è dire che, essendo andata al culmine di se stessa, la sua vita umana è definitivamente accreditata in Dio. E dunque, la via che passa attraverso di lui è quella di un tale compimento di sé, di Gesù, come possibile compimento di noi stessi, di ciascuno di noi stessi. Quella è la via di compiersi, appunto. Quindi passare attraverso Gesù significa poter partecipare alla sua vita qui e adesso. Silesius, Angelo Silesio, mistico tedesco del 600, anche se Gesù fosse nato 1000 volte a Betlemme, in che cosa questo mi riguarderebbe? Se non nascesse anche in me. E quindi questa maniera di risorgere, questa maniera di vivere accreditata dalla resurrezione, come riassumerla in quanto esistenza umana? E quindi cosa vuol dire passare attraverso Gesù, appunto? È dare se stesso all'intensità della propria umanità nel desiderio di essere un umano compiuto nel mistero di Dio. E questo mistero di Dio, quale si è fatto conoscere in Gesù, è il dono di sé. E dunque passare attraverso Gesù è cercare il compimento della propria vita donandola per far vivere. Perché anche noi, per usare i termini di Giovanni, siamo venuti al mondo perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Cioè queste due formule sono equivalenti. Cioè passare attraverso Gesù, no? E cercare il compimento della propria vita nel dono di sé per far vivere l'uomo. Sono due formule equivalenti. Passare attraverso Gesù è nel suo spirito. Compiere se stessi attraverso l'amore del prossimo, che è la messa in opera dell'amore del Padre. Questo tema trinitario che abbiamo accennato due o tre volte, che chiaramente potrebbe avere tutto il suo sviluppo e che dà ragione poi del credo così come hanno formulato i concili. Certo, certo. Non stiamo riducendo la proposta cristiana a questa traduzione antropologica, la stiamo portando a questo livello perché stiamo parlando della gente che non possono partire dalla religione, no? E non è per ridurre tutto ciò che la tradizione ha detto, è provare a reinvestirlo in una cultura che parte dall'uomo, dal senso della vita. Allora la resurrezione appare come il termine della storia, la storia dell'individuo, la storia dell'umanità, la proclamazione del sé realizzato, del sé compiuto, appunto. No. E questo mi pare, cioè, pensare così non vuol dire diminuire il ruolo storico di Gesù, anzi, egli è veramente il rivelatore perfetto di Dio. È la sua esistenza incarnata che impianta nella storia umana la via vera, appunto, la via del dono di sé. Insieme come traccia di questo Dio e insieme come via che può condurre ogni essere umano verso il compimento di sé. Prendere oggi questo cammino di Gesù, del dono di sé, appunto, no? E partecipare dello spirito che lo animava e che ci fa comunicare la sua vita di risorto. E questa prospettiva non minimizza la portata salvifica di quella vita, di cui la morte e resurrezione ha mostrato che era scolpito in Dio come suo figlio, cioè espressione perfetta di ciò che egli è. Il contrario è riconoscere che questa presenza di Dio, questa espressione dell'amore infinito che egli è, si dà sempre a vedere, si dà sempre a partecipare. A partire dall'umile vita data del Nazareno, essa irradia in tutti coloro che accettano di essere portati al di là di se stessi nella piena verità di ciò che sono, attraverso l'amore degli altri. Segno nel più intimo di loro stessi della fonte del senso, cioè l'amore di cui essi stessi sono amati. Quello che diciamo l'amore di Dio, appunto. Lo si può dire anche in tante altre maniere. Lo si può dire anche in questa maniera che l'espressione di Dio in terra, la parola di Dio in terra, che è stata realizzata pienamente da Gesù di Nazaret, non si limita all'uomo storico che egli è stato, ma ogni uomo porta in sé la capacità di esprimere Dio grazie a questa misteriosa solidarietà con l'esistenza di Gesù. esistenza di Gesù che ormai è sigillata nell'eternità di Dio. Solidarietà con Gesù, la cui espressione, il cui segno è la capacità di esistere per gli altri, nel dono di sé, appunto. Vedete che è tutta un'elaborazione del tema della grazia, no? È la grazia che ci salva, certo, ma non quella grazia magica con cui Dio ci tira su. Se ci facciamo grazia, se accogliamo la grazia, se la nostra libertà diventa grazia, se si fa graziosa, no? Se diventa grazia per l'altro, rimetti alle nostre vite come noi perdoniamo, appunto, deve passare. La libertà, appunto, grazia e libertà. Quindi c'è una profonda coincidenza, non c'è affatto contraddizione, tra il passare nell'esistenza del Cristo, il passare attraverso l'esistenza del Cristo per essere salvati, e realizzarsi pienamente, andare in fondo a se stessi, umanizzarsi, entrando mediante il combattimento dell'amore nella lotta contro ciò che disumanizza l'uomo. Perché lì sta l'esistenza dei figli di Dio. Dono ricevuto dal Padre, che nello Spirito ci mette in cammino, al di là di ciò che noi siamo, verso ciò che possiamo essere, compiuti in pienezza.